siamo per adesso.
Bene, allora sesta domenica di Pasqua, questo è il nostro prossimo appuntamento. C'è spazio là. Deve occupare gli spazi vuoti, ma insomma, pazienza. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 8, dal versetto 5 al versetto 17. In realtà il lezionario elimina i versetti da 9 a 13, quindi il testo è molto ridimensionato e in realtà è soltanto un approccio al capitolo 8, nel quale dominante è la figura di Filippo, uno dei sette, come probabilmente ricordate. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, nel capitolo 3, dal versetto 15 al versetto 18. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 66, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 93. E quindi il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 14, leggiamo dal versetto 15 al versetto 21. Siamo giunti ormai alla sesta domenica di Pasqua, la contemplazione del Signore risorto a cui la Chiesa ci invita con insistente sollecitudine, si è orientata in una duplice direzione. Da un lato si rivelano la maestà e la bellezza di colui che è stato innalzato nella gloria. D'altro lato a noi viene trasmessa la vita nuova di colui che è primogenito della nuova creazione. Da un lato il risorto che ascende al cielo, d'altro lato il risorto che effonde sui discepoli lo Spirito Santo. In realtà il mistero è unico. Colui che ascende al cielo nella maestà della sua gloria è il Signore della nostra vita, che ottiene dal Padre l'invio senza misura dello Spirito. Il Signore che risorge è sorgente di vita nuova per noi. In Lui vivente si manifesta la potenza da cui viene generata una nuova umanità, liberata dalle strettoie del cuore duro, per essere totalmente docile al flusso della grazia, della pietà e della pace. Disponiamoci anche noi all'ascolto della parola che ci nutre in misura sempre sovrabbondante, prepariamoci così nella veglia alla celebrazione dell'Eucaristia domenicale, che è epifania di Cristo vivente e cibo sulle strade della nostra vita. Così noi già apparteniamo al giorno eterno della Santa Gerusalemme. Leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo, leggiamo dal versetto 5 al versetto 17, comprendendo anche i versetti che il lezionario cancella. Francesco.
Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storti furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che praticava la magia, e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dicevano: «Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande». Gli prestavano attenzione perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il Vangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette, e dopo che fu battezzato, stava sempre attaccato a Filippo. Rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, dal versetto 15 al versetto 21. Leggevamo fino al versetto 14 domenica scorsa. Il brano di domenica prossima prosegue dal versetto 15. Roberto, leggi.
Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, affinché sia per sempre con voi lo Spirito di verità, che il mondo non può accogliere perché non lo vede né lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi riconoscerete che io sono nel Padre, voi in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è lui che mi ama. Colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e manifesterò a lui me stesso.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 93. Come già sappiamo, siamo, come vi ricordavo nelle settimane passate, dall'inizio del quarto libretto del Salterio, sia dal Salmo 90, alla scuola di Mosè, per come il maestro viene dalla tradizione ebraica antica, riconosciuto come colui che ci educa nella vocazione alla vita, che si sintetizza e trova la sua piena attuazione nell'esercizio della lode di Dio, alla scuola di Mosè dunque. Ed ecco il salmo che leggevamo. Abbiamo letto tre salmi a partire dal Salmo 90, siamo arrivati al Salmo 92, non abbiamo fatto molta strada, ma ricordate che il Salmo 92 si apre con un'intestazione che ci rimanda al sabato. Per il sabato, ne parlavamo la settimana scorsa, la lode come attestato della gioia che corrisponde alla bellezza della creazione, ossia alla bellezza dell'operare di Dio. Ne parlavamo una settimana fa. Stiamo avanzando lungo quell'itinerario che è segnato dal magistero di Mosè, ma un magistero sempre attuale, la vocazione alla vita per la lode di Dio. Ed ecco il Salmo 92 ci prospetta una pienezza. Non per niente l'intestazione fa riferimento al sabato, è il giorno ultimo della creazione, il giorno della ricapitolazione, è il giorno della pienezza. E dunque la gioia di chi loda il Signore ed è immerso in questa epifania della bellezza, che è prerogativa inconfondibile, primaria e incancellabile della creazione di Dio. Quali che siano i disguidi, le situazioni degradanti a cui la creazione è esposta, fenomeni di disordine, di corruzione, che sono conseguenza della ribellione umana, la bellezza che il Creatore ha conferito fin dall'inizio alle sue creature rimane come un valore di riferimento incancellabile. Ed è nel Salmo 92, probabilmente ricordate, che compare il testimone della gioia, una figura regale, unto con olio splendente, così leggevamo nel versetto 11, una figura che affronta tutte le opposizioni e le aggressioni, che non sono risparmiate a nessuno e nemmeno a lui, anzi in certo modo ne assorbe il dramma con una capacità da parte sua di esporsi al massimo delle contraddizioni. E dunque proprio affrontando le ostilità che la storia umana scatena contro di lui, offre di sé un'immagine di bellezza che è rivelazione di un ascolto interiore, così che il Salmo 92 poi si concludeva e ci orientava a riconoscere la singolare, affascinante manifestazione di bellezza di quel personaggio che ha caratteristiche propriamente regali, come già sappiamo, nel suo atteggiamento di ascolto, che lo caratterizza in maniera inconfondibile negli ultimi versetti del Salmo, laddove egli stesso dichiara, a partire dal versetto 12, i miei orecchi udranno. E vi dicevo di rimuovere parole che qualche volta in questo versetto nelle nostre traduzioni vengono inserite, perché di seguito un oracolo che interpella il nostro personaggio, in quanto viene a lui riconosciuta la fisionomia del giusto. Il giusto che fiorisce come palma, e quel che segue. Leggevamo questo oracolo che conclude il Salmo 92, e vedete, è proprio in virtù di questo suo ascolto interiore che affiora poi nella sua espressione visibile come splendore di quella singolare bellezza che fa di lui un interprete esemplare di quella opera del Dio vivente che coinvolge la totalità delle creature. È bello dar lode al Signore, ed ecco il nostro personaggio che viene qui descritto come testimone della gioia, come sacramento di bellezza e come colui che impara a raccontare l'amore. Impara, nel senso che è proprio l'intimo del suo animo, che è opportunamente istruito, educato, è l'oracolo del Dio vivente che risuona a suo riguardo, ed ecco, è in ascolto della parola creatrice del Dio vivente che egli appare a noi come colui che racconta la storia dell'amore. Racconta l'amore, quel verbo raccontare su cui ci siamo soffermati a suo tempo, che compare all'inizio del Salmo nel versetto 3 e che ritorna alla fine del Salmo nel versetto 16, tradotto quel verbo con annunziare nella mia Bibbia. Raccontare è il nostro personaggio, questa figura regale che si presenta dotato di quella singolare bellezza che coincide con la sua capacità di raccontare l'amore, così come questo racconto si è venuto formando, articolando, determinando nell'intimità del suo animo in ascolto della parola creatrice di Dio. Sotto il suo sguardo la fioritura della vita, mentre il mondo si illumina come spettacolo di una casa in costruzione, quei versetti da 13 a 16 che abbiamo sotto gli occhi e che abbiamo letto a suo tempo in modo tale da renderci conto di questo spettacolo che appare sotto lo sguardo di quel personaggio regale, come fiorisce la vita malgrado la vecchiaia incalzi e come la scena del mondo assuma la forma propria di una dimora in cui il Dio vivente viene ad abitare, la casa del Signore. Ed ecco, vedete, il Salmo 92 ci ha lasciato qui dinanzi a questo spettacolo e ci rendiamo conto adesso, affrontando la lettura del Salmo 93, che proprio nella direzione che ora il Salmo di stasera illustra adeguatamente ci orientava. Perché? Perché abbiamo a che fare adesso con il canto del regno. Regno. È il mondo che si è illuminato sotto lo sguardo di quella figura regale, l'unto, che splende nella bellezza, che ha assunto le forme proprie di una casa abitata dal Dio vivente. Ecco, il Salmo 93 si inserisce proprio qui. Abbiamo a che fare con la regalità del Signore, il regno del Dio vivente, che adesso viene illustrato e celebrato nel nostro Salmo 93 in maniera programmatica, nel senso che altri salmi ancora si succederanno man mano che procederemo nella nostra ricerca, nella nostra lettura, dando ripetutamente risalto alla regalità del Signore, al suo modo di essere colui che abita nel mondo, eppure vedete è il creatore dell'universo. Il suo modo di essere protagonista della storia umana, eppure è nella sua inesauribile potenza di vita, il sovrano, che sovrasta a tutti gli eventi che si si svolgono sulla scena del mondo. Fatto sta, vedete, che il nostro salmo, un canto di lode, a differenza da quello che avviene normalmente negli inni, ossia nei canti di lode, non si presenta a noi con un invitatorio, ma al posto dell'invitatorio c'è un grido. È un grido di festa, un grido di entusiasmo: il Signore regna, il Signore regna. Questo grido che ci rimanda a un ambiente liturgico, a un'esperienza intensa di commozione devota e adorante da parte di chi ha partecipato ai culti solenni che si svolgevano nell'antico Tempio di Israele. Il Signore regna. Adonai Malach, il Signore regna. Ecco, vedete, abbiamo a che fare esattamente con questa contemplazione della regalità del Signore. E ripeto, questo stesso grido ritorna poi in diversi salmi che seguiranno e di cui ci occuperemo in futuro. Sullo sfondo del nostro Salmo 93, l'esperienza dell'esilio, accenni che potrebbero anche non apparire molto vistosi, e di fatto non sono molto vistosi, che però non sfuggono a una lettura un po' più attenta di quella di cui forse siamo capaci noi, o sono capace io, per cui bisogna poi approfittare dell'aiuto che proviene da chi la sa più lunga di noi. E dunque accenni al contatto con il mondo babilonese, la religiosità mesopotamica, certe concezioni proprie della mitologia di quelle popolazioni, di quel mondo, di quella cultura. Accenni che stanno sullo sfondo, ma che suppongono, vedete, in chi adesso canta proclamando la regalità del Signore, un'esperienza maturata attraverso vicissitudini piuttosto pesanti, quelle che hanno coinvolto le generazioni del popolo di Dio, che sono state direttamente alle prese con la deportazione, ma poi in realtà è anche la storia delle generazioni successive che è fortemente condizionata dalla esperienza dell'esilio ieri e oggi. Fatto sta che qui, come vedete, nella nostra traduzione il Salmo è privo di intestazione. Questo conferma quello che già sappiamo, cioè che nella tradizione ebraica tutti questi salmi fanno capo a Mosè, come nel Salmo 90. Nella traduzione in greco, però, e anche quindi nella Vulgata, in traduzione in latino, c'è un'intestazione che suona così: istin imeren tu prosabbatu ote katokiste igi, per il giorno prima del sabato, quando fu abitata la terra. Il giorno prima del sabato, che è il venerdì, diciamo noi, il giorno prima del sabato è il sesto giorno della creazione. Il giorno prima del sabato è quello in cui è stata popolata la terra? Sì, è il giorno in cui sono creati gli animali che abitano sul terreno solido, ed è il giorno in cui sono stati creati l'uomo e la donna. Ed è il giorno in cui, segnalano i padri della Chiesa, il giorno in cui dal fianco del nuovo Adamo dormiente sulla croce è uscita la nuova Eva, è il venerdì, il giorno della morte in croce del Signore, ed è il giorno nel quale dal fianco del nuovo Adamo è stata generata la nuova Eva, l'umanità redenta. E vedete, è l'umanità che prende vita là dove il nuovo Adamo dormiente è il Signore crocifisso che pende morto dalla croce, è il nuovo Adamo, ebbene è l'umanità redenta che prende vita, ed è la Chiesa che in pienezza sta comparendo sulla scena della storia umana per la missione che le sarà affidata dal Signore al suo risveglio, il Signore risorto, il Signore vivente, il Signore che invia i suoi discepoli per la evangelizzazione del regno. Dunque, per il giorno prima del sabato, quando fu popolata la terra. Leggiamo il Salmo, dividendolo in tre brevissime strofe. La prima strofa, versetti 1 e 2, poi 3 e 4, e quindi il versetto 5. Possiamo considerarlo come una terza strofa a sé stante. La prima strofa, leggo: il Signore regna, si ammanta di splendore, il Signore si riveste, si cinge di forza, rende saldo il mondo, meglio, il mondo si consolida, non sarà mai scosso, saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre tu sei, il verbo in ebraico non c'è, da sempre tu. Prima strofa, vedete, la regalità del Signore si mostra attraverso il creato. Notate l'insistenza nell'uso del verbo rivestirsi. La prima volta la mia Bibbia dice si ammanta, poi dice si riveste, è lo stesso verbo in ebraico, e quindi un terzo verbo, si cinge. Dunque il farsi avanti del Signore nell'esercizio della sua potenza creativa fa tutt'uno con l'atto di chi si nasconde. È vero che questo modo di cingersi la veste alla vita è proprio di colui che si accinge a lavorare, quindi vedete questo suo modo di presentarsi con la cintura al suo posto conferma il fatto che siamo dinanzi alla manifestazione del Creatore che affronta l'impresa, che fa di lui il protagonista di quella costruzione nella quale sono inserite tutte le realtà che esistono. Nello stesso tempo è poi vero che, come già vi facevo notare, questa insistenza sul rivestimento, sul suo modo di velarsi è inconfondibile accenno alla magnificenza del creatore che regna, vedete, nell'atto di creare e nell'atto di creare esprime la magnificenza della sua trascendenza, che non è riducibile alle opere e alle creature di cui egli è autore. Vedete, Questo rivestimento svela e nasconde allo stesso tempo. È il suo modo di essere creatore, per cui tutto quel che esiste gli appartiene, appartiene a lui, alla sua sovranità indiscutibile, e d'altra parte è il suo modo di raccogliersi nella assoluta lontananza della sua trascendenza. E qui vedete di riflesso a questo suo modo di mostrarsi e di nascondersi la realtà del mondo che assume la propria forma salda, robusta, stabile, incrollabile. Il mondo così si consolida, non sarà mai scosso, come già leggevo. Saldo è il tuo trono. Vedete, il suo modo di essere intronizzato, il suo modo di essere sovrano e di regnare, in quella paradossale contraddizione, stando al nostro modo di ragionare e di intendere le cose, per cui si nasconde e si rivela. Ebbene, da quel suo essere intronizzato dipende la stabilità dell'universo. Tra l'altro qui il versetto 1, dove parla del mondo, nella traduzione che io leggo, in greco usa il termine ikumeni, è il mondo abitato, è l'ecumene, il mondo abitato. Tevel dice il termine in ebraico. Ed ecco qui vedete questo consolidamento della creazione in tutte le sue componenti, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue misure, coincide con l'insediamento del suo trono regale. Il creatore è re. Vedete, e questo significa che è antecedente a tutto, che non è la sua sovranità riducibile alla misura delle creature di cui egli è l'autore. Da sempre tu, vedete che la strofa si chiude con questa affermazione che ci rimanda alla assoluta lontananza del creatore, la sua trascendenza irraggiungibile, da sempre tu. E d'altra parte, vedete, tutto quel che esiste trova solidità nell'essere realtà composta in obbedienza alla sua regalità. Suono di essere re, per cui è trascendente e irriducibilmente lontano, è il suo modo di essere re come garante in una testimonianza di permanente fedeltà della stabilità di tutto quel che esiste nella creazione. Seconda strofa, adesso versetti 3 e 4. Alzano i fiumi, Signore, così leggo nella mia Bibbia. Vedete, giunti a questo punto possiamo ritornare alla prima strofa in base alle considerazioni che vi suggerivo e attribuire alla regalità del Signore un titolo che può aiutarci adesso a procedere per leggere la seconda strofa. La regalità dall'alto, prima strofa, e adesso la regalità dal basso, seconda strofa. Prima strofa dall'alto, ed è quel che leggevamo, quel suo essere intronizzato e il suo essere trascendente, che pure è il motivo per cui la creazione è saldamente collocata al proprio posto e misurata dalle proprie dimensioni. Quella regalità che è prerogativa del trascendente è garanzia di stabilità del creato. Regalità. E adesso vedete regalità dal basso, perché nella seconda strofa abbiamo a che fare con le forze della ribellione che si manifestano nel corso della storia umana, e qui non c'è dubbio, è inevitabile l'allusione, e più che un'allusione è proprio la netta, precisa consapevolezza riguardante la responsabilità che è propria della creatura umana. Le forze della ribellione nel corso della storia, e naturalmente immagini che dicono gli studiosi, l'autore di questo salmo o gli autori, gli oranti che hanno cantato la realtà del Signore con questi versetti, qui fanno appello a immagini che, dicono gli studiosi, immagini che hanno ricavato da descrizioni mitologiche proprie della religiosità mesopotamica. Ma questo adesso a noi interessa relativamente, comprendiamo benissimo in ogni caso che quando qui leggo alzano i fiumi Signore, alzano i fiumi la loro voce, alzano i fiumi il loro fragore, queste sono immagini che servono in maniera estremamente essenziale ma anche estremamente efficace a raffigurare quel sollevamento dal basso che manifesta un risentimento, una contestazione, una pretesa di autonomia e addirittura una ostilità che vorrebbe per vie e con metodi del tutto inimmaginabili, se teniamo conto di quanto leggevamo nella prima strofa, ma adesso di fatto nel corso della storia umana tentativi di sopraffazione, di sbaragliamento, di sollevamento per soverchiare la sovranità regale del Signore. Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la loro voce, alzano i fiumi il loro fragore. Vedete qui immagini che la nostra traduzione non riesce sempre a cogliere, proprio l'essenzialità del testo poetico sfugge al traduttore per ovvi motivi, correnti che dilagano in tutte le direzioni, onde che si sollevano, tempeste, vicissitudini che nella storia umana assumono le forme visibili di grandiosi uragani, e poi notate l'accenno ai rumori, rumori sempre più assordanti, rumori strepitosi, la voce, non c'è soltanto l'immagine visibile del sollevamento, c'è la percezione sonora del frastuono micidiale, assordante, una rumorosità prepotente che vuole soverchiare qualunque altra voce, qualunque altro messaggio, qualunque altra parola. E in più vedete qui nel terzo rigo del versetto 3 altro il loro fragore, leggo nella mia traduzione, il fragore, e qui c'è di mezzo, vedete, un termine che allude a un movimento franoso, un crollo. E qui abbiamo a che fare proprio con l'allargarsi delle crepe fino al momento in cui le situazioni precipitano incontrollabilmente, e dunque siamo alle prese con una vicenda travagliatissima, dove fenomeni di innalzamento superlativo sono inseparabili da altri fenomeni di sprofondamento, in abissi oscuri e catastrofici, ma è la storia umana nel suo tumulto. Ecco, e vedete forze poderose che qui si manifestano e si scatenano. Non c'è dubbio. La pretesa dell'orgoglio della creatura umana, che è all'origine di tutto questo complesso di fenomeni così dirompenti, ma è anche in questo modo che proprio l'orgoglio della creatura umana provoca quell'agitazione che conduce ai beni del mondo, allo sperpero, allo sciupio, a quella dispersione di cui nel racconto della città e torre di Babele, come voi sapete nel capitolo 11, costituisce l'inevitabile e a suo modo addirittura provvidenziale conseguenza di quella vicenda che rappresenta emblematicamente quello che il nostro versetto 3 ci descrive in termini poetici. I beni del mondo, la dignità della vocazione umana, la collocazione al proprio posto e nelle proprie misure di ogni creatura celebra in questo modo la regalità del Signore che è intronizzato nella sua trascendenza assoluta. E adesso vedete qui il versetto 4 aggiunge, siamo all'interno della seconda strofa, ma più potente, cancellate quel più delle voci di grandi acque, più dei flutti potenti del mare, potente a dir, dice il testo. Potente nell'alto è il Signore, in greco diventa thaumastos, meraviglioso, magnifico, a dir, nell'alto il Signore. Vedete, nel contesto in cui la nostra strofa ci sta descrivendo quel tentativo dal basso di raggiungere l'altezza del sovrano e soverchiarla, in realtà la sua posizione è irraggiungibile. È lui che è meraviglioso nella sua potenza, la sua regalità è dotata di un prestigio che la sottrae a qualunque tentativo di sollevamento e di soverchiamento dal basso. Attenzione però, perché la strofa che stiamo leggendo è esattamente il versetto 4, non si limita a dire questo, perché proprio il Signore irraggiungibile è allo stesso tempo il magnifico protagonista di quello che avviene nella storia umana. È irraggiungibile non esattamente perché si sottrae, ma perché il suo modo di essere re fa sì che in realtà sia lui che zittisce il fracasso e mette ordine nelle cose della storia umana. Vedete, più delle voci di grandi acque, più dei flutti potenti del mare, potente nell'alto è il Signore. E ancora una volta, vedete, quella che abbiamo contemplato poco prima come una paradossale contraddizione, che però ci aiuta proprio a precisare il valore singolarissimo, unico, autentico della regalità del Dio vivente, che nella sua trascendenza assolutamente lontano e nel suo essere creatore è massimamente vicino. E adesso vedete colui che dimora in un'altezza che tutte le forze scatenate, grandiose, poderose, impressionanti, di cui la storia umana ci dà riscontro e sembra che non abbiamo mai ha raggiunto un inventario completo di tutte le potenzialità di irruzione potente sulla scena della storia da parte della iniziativa umana, che si ripete, che si e anche vedete in certo modo si esalta nel corso del tempo, e nello stesso tempo poi contraddizioni spaventose, precipizi insondabili, tracolli micidiali. Sì, ebbene, vedete, colui che è al di sopra. Ma esattamente colui che è al di sopra è colui che interviene come protagonista. Il suo essere lontano è allo stesso tempo il suo essere massimamente vicino. È colui che zittisce, vedete, più potente delle voci di grandi acque. La sua presenza inaccessibile è presenza che è attiva e placa e domina e governa i movimenti, le spinte, le tensioni, le energie scatenate di cui la storia umana ci dà testimonianza e mette ordine. Notate che qui ci sono di mezzo i flutti potenti del mare, e più potente nell'alto è il Signore. Vedete che questi flutti potenti, qui la traduzione è naturalmente un po' in difficoltà, perché qui è il termine usato, Sheber, serve a indicare quel momento in cui l'onda si frange. L'onda che si spezza, ecco, quel moto ondoso, vedete, che diventa il moto dei marosi, come diremmo noi, è lì dove l'onda si spezza. Sì, lì dove l'onda si spezza e anche l'onda perde vigore, e l'onda ricade su se stessa, lì dove l'onda si spezza. Ebbene, vedete che questo stesso termine serve in qualche caso anche a indicare quel che avviene quando la donna partorisce e si determina una frattura, per cui una nuova creatura viene generata. Quella spaccatura dell'utero materno è come nel moto ondoso, ed ecco, la forza dell'onda si placa, un accenno, vedete, a una prerogativa della regalità del Signore che governa la storia umana, nel senso di una costante rivelazione di fecondità. laddove gli eventi hanno le caratteristiche di quella tumultuosa, caotica, diremo noi, appunto, bisogna rifarsi ai racconti della mitologia mesopotamica per trovare immagini quanto mai eloquenti di tutte queste cose. Ed ecco la potente Addir nell'alto, il Signore, è la sua regalità, così è re. Vedete, adesso rapidamente la terza strofa, che è un solo versetto, ma è più che mai opportuno questo ultimo momento della contemplazione che l'antico orante ha voluto condividere con noi, perché adesso, vedete, ci rendiamo conto del fatto che la regalità del Signore è prerogativa di colui che si insedia come maestro del cuore umano. È il maestro del cuore umano. Vedete, laddove l'assolutamente lontano è massimamente vicino. Per dirla con un termine che può essere usato anche in maniera un po' variabile a seconda dei casi, qui il Salmo in quattro versetti ci ha condotti a intuire che per imparare a stare al mondo bisogna imparare ad adorare. Adorare per imparare a stare al mondo, per imparare a decifrare il posto che è coerente con l'equilibrio, l'armonia, la bellezza del creato, e per apprezzare quella misura di tempo che si inserisce nel contesto di una storia universale che è rivelazione del protagonismo del Signore e della sua potenza nel trarre vita da tutti gli sconquassi e le catastrofi di cui la storia fatta dagli uomini dà una testimonianza macroscopica. Ed ecco, vedete, adorazione per imparare a stare al mondo. Ma qui è proprio il versetto 5 che ci parla della regalità del Signore in quanto è Lui che si manifesta come, ve lo dicevo poco fa e lo ripeto, come maestro del cuore umano. C'è una pedagogia per il cuore umano. E qui siamo ricondotti al massimo della intimità, nel segreto della vita di ogni essere umano, ed è l'assoluta trascendenza del Dio vivente che regna. Dice il versetto 5: degni di fede sono i tuoi insegnamenti, sono le tue testimonianze, per dirla in modo più letterale, edotecha, ma in greco diventa martiria, i tuoi insegnamenti, le tue testimonianze, degni di fede, sì, la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Dunque, vedete che qui siamo per davvero, un solo versetto e in maniera così lapidaria, alle prese con tutta quella pedagogia di cui ci dà testimonianza la storia umana, e nel contesto della storia universale quella particolare porzione di storia che è diventata paradigma interpretativo di tutto il resto, la storia della salvezza, come la chiamiamo noi, è quella storia che ci orienta fino alla pienezza del disegno nella incarnazione del Figlio. Fatto sta che vedete qui il nostro versetto 5 ci aiuta a renderci conto di come quelle situazioni che nella loro paradossale contraddizione ci sembravano inconcepibili, e di cui pure abbiamo fatto uso, come le linee portanti di un percorso pedagogico lungo il quale si svolge la storia umana, ma non è una espressione questa generica, la storia di ogni cuore umano che viene educato nell'apprendistato alla vita. E qui vedete è quella strada che si configura come una esperienza della disfatta per quanto riguarda l'orgoglio umano, che diventa esperienza di accostamento a potenzialità nuove, e si entra, per così dire, nella vita, ci si educa alla vita, ci si converte alla pienezza della vita attraverso quella sconfitta di cui il cuore umano patisce dolorosamente il dramma, ed ecco è un itinerario pedagogico che riguarda il cammino della nostra storia in grande, ma della nostra esistenza personale, per quelle che sono le misure proprie della nostra vocazione particolare. Ed è in questa prospettiva che la regalità del Signore si esprime in tutta la sua originalità, in tutta la sua trascendenza e in tutta la sua incisiva, penetrante, capillare vicinanza. Vedete che qui sacramento della regalità nel versetto 5 è il tempio, la casa, e quella casa è il segno della sua santità. Santità si addice alla tua casa, ma quella casa è una casa per noi. E vedete, è un sacramento, ma è un sacramento che qui serve a sintetizzare tutto un percorso nella storia della salvezza. È il manifestarsi della regalità del Signore in quanto è sovrano, che converte il cuore umano, che educa il cuore umano, che interviene laddove l'iniziativa umana è esposta all'impatto con contraddizioni insopportabili, ed ecco è la strada del ritorno alla pienezza della vita che si apre. È la regalità del Signore che in quella casa trova il sacramento in cui la santità trascendente della sua sovranità si rivela come principio di rieducazione alla vita dall'interno della nostra condizione umana. Per i padri della Chiesa che leggono questo Salmo 93 lo leggono con notevole soddisfazione, e il Tempio è il corpo glorioso del Signore Gesù, ed è proprio il corpo glorioso, la dimora di Dio nella creazione, nella carne del Figlio, quella carne che è primizia di tutta la creazione restaurata secondo l'intenzione originaria del Creatore. È il corpo glorioso del Signore, dimora di Dio nella creazione, ma vedete, è il corpo glorioso del Signore risorto dai morti, la nostra dimora nel grembo di Dio, là dove la santità del Dio vivente dimora nelle misure proprie della creatura. Ecco che noi siamo introdotti nella dimora del Dio vivente alla sorgente della vita. Fermiamoci qua e lasciamo da parte il Salmo 93. Avremo a che fare con altri canti della regalità del Signore in futuro. Spostiamo l'attenzione per ritornare al Vangelo secondo Giovanni. Nel capitolo 14 leggevamo la settimana scorsa fino al versetto 14 di questo capitolo, i versetti successivi da 15 a 21, domenica prossima. Solo qualche richiamo. Voi ricordate che dall'inizio del capitolo 13 il nostro evangelista annuncia che è giunta l'ora della gloria. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, è l'ora della gloria, è la seconda parte del Vangelo secondo Giovanni, da qui in poi, prima parte fino al capitolo 12, ma ne parlavamo una settimana fa. Il mio richiamo fa riferimento ancora una volta a quella affermazione che ho appena riletto: li amò sino alla fine. Li amò sino alla fine, nel senso che adesso ormai è arrivato il momento in cui Gesù annuncia ai suoi discepoli la sua prossima partenza, cioè la sua morte. Parla di questo, parlerà in modo sempre più preciso e in un contesto sempre più drammatico, lo sappiamo bene, ma vedete che qui lui sta manifestando quell'amore che interpreta tutto della storia sino alla fine. L'amore che interpreta tutto della storia. Li amò sino alla fine. Gesù sta raccontando, e sta raccontando non con chiacchiere particolarmente eloquenti, ma sta raccontando con questo suo modo di affrontare il passaggio da questo mondo al Padre. Sta raccontando come il tutto della storia sua, ma della storia umana, sia da ricondurre a una rivelazione d'amore. Li amò sino alla fine. E vedete, già lo sappiamo. Il versetto 34, dopo che Giuda è uscito ed era notte, versetto 30, versetto 31, Gesù proclama che ormai la gloria di Dio è manifestata in tutto il suo fulgore. E nel versetto 34 leggiamo così: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Conosciamo bene queste parole del Signore, ne parlavamo in tante altre occasioni, anche nel brano evangelico di oggi durante la messa compariva questo versetto presente in un altro, in un'altra pagina, nel capitolo 15 ormai, ma è sempre questa affermazione del Signore, dove Gesù parla di quello che è suo, questo agapi che è sua, questo amore che è suo e che lascia in eredità ai discepoli. Questo comandamento, non mi stanco di ripeterlo, è un lascito testamentario, è una eredità che lui consegna ai discepoli, quello che è suo, come io vi ho amato, in quanto io vi ho amato. E in questo amare i discepoli è consegnato loro un patrimonio che viene depositato come un'eredità che oramai è acquisita. E d'altra parte un'eredità che responsabilizza i discepoli, come è proprio di ogni eredità, in questo caso in maniera veramente esemplare. Dunque vi lascio in eredità quello che è mio, amatevi gli uni gli altri perché io vi ho amato, in quanto io vi ho amato, come io vi ho amato. Vedete, questa eredità, questo lascito testamentario che riguarda quello che è propriamente suo, l'agapi, come dice il nostro evangelista Giovanni, è quanto la parola di Dio ha realizzato in lui, è la parola di Dio realizzata in lui, vissuta in lui, portata a compimento in lui, la gloria di Dio e della sua volontà d'amore. Questo lascio a voi, quel che in me è parola di Dio vissuta, testimoniata in maniera operativa, quella gloria di Dio che ha trovato corrispondenza nella esistenza umana del Figlio. È lui che passa adesso da questo mondo al Padre e ritorna alla gloria che è di sua competenza, ma intanto, vedete, è la parola di Dio che si è realizzata in lui. Questo è quel che lascia di suo, un amore che interpreta tutto della storia umana. Questo è il criterio interpretativo di tutto fino alla fine, come leggevamo poco prima. Fatto sta, vedete, che qui, e a inizio, alla fine del capitolo 13, il primo discorso che si sviluppa poi per tutto il capitolo 14, noi ci siamo dentro, il primo discorso, poi ce ne sono altri nel seguito della serata, e dunque Gesù sta parlando della sua morte. Lui dice espressamente che sta partendo, se ne va, me ne vado, ecco la sua partenza, salute, un addio. Sta parlando della sua morte e sta parlando, vedete, contemporaneamente della sua vita vittoriosa nella casa del Padre, perché così si esprime Gesù e leggevamo a suo tempo: nella casa del Padre mio vi sono molti posti, era il brano evangelico di domenica scorsa, capitolo 14, versetto 2, vado e preparo un posto. Dunque la sua vita è vittoriosa nella casa del Padre, ma parla della sua morte, parla della posizione di prestigio una posizione che assume caratteristiche propriamente regali, tutta la rivelazione poi tra Antico e Nuovo Testamento in altri momenti parla proprio di questa intronizzazione alla destra del Dio vivente, di questa sovranità regale del Figlio che viene ad occupare quella posizione che gli spetta da sempre. Qui vedete, Gesù parla della sua vita vittoriosa, è la sua morte, ma allo stesso tempo è la sua vita vittoriosa nella casa del Padre. Anzi, vedete, Gesù parla del suo ritorno a noi. Su questo adesso bisogna che ci intendiamo ancora un po' meglio, spero, questa sera. Parla del suo ritorno a noi, quel suo ritornare, come leggevamo nel versetto 3, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E il luogo lo conoscete, e poi intervengono i discepoli, Tommaso, poi Filippo, Gesù ribadisce il suo messaggio. Dunque, vedete, Gesù parla del suo ritorno a noi. La settimana scorsa nella lezione divina insistevo, forse qualcuno di voi ricorderà, nel fare attenzione a quel ritornare di Gesù per prendere la nostra realtà di creature umane nella morte. Per ogni creatura umana che muore, ecco, torna a lui, che prende quel suo modo di morire, gli conferisce il titolo prestigioso di colui che è in grado di possedere la morte, ha conquistato la morte, ha sconfitto la morte, l'ha fatta sua, se ne è appropriato lui. Dunque il titolo valido, ed è un titolo regale, è il titolo del Figlio intronizzato nella gloria, che viene e prende. E tutto quello che nella nostra storia umana è esperienza di esseri umani che muoiono, sottosta al suo potere regale. Torno e vi prendo. Nello stesso tempo, vedete, qui Gesù parla di questo suo ritorno e fa riferimento alla strada che si apre per noi in virtù della sua vittoria regale. E quella strada che si apre per noi e che, vedete, comunque passa attraverso la morte, e nella morte passa attraverso l'impatto con la sua sovranità vittoriosa. Sì, ma qui Gesù sta dicendo certamente qualche cosa su cui vale la pena che riflettiamo meglio questa sera, qualche cosa che ci riguarda proprio perché nella nostra condizione attuale, mentre siamo itineranti nel tempo della storia, mentre siamo alle prese con le vicende del mondo, lui ritorna e siamo già alle prese con una strada che lui ha aperto e che è dunque una strada percorribile da parte nostra. Nella notte del mondo, come l'Evangelista Giovanni inquadra la scena evangelica, e qui Gesù e i suoi sono raccolti in quel luogo appartato, nel cenacolo, per celebrare la cena pasquale, che poi nel Vangelo secondo Giovanni non è neanche una cena pasquale, ma questo adesso non ci interessa. E dunque nella notte del mondo, che è la notte dell'impietà, e delle impietà scatenate, delle impietà perverse, delle impietà ostili, delle impietà che inquina e che vuole manomettere e strumentalizzare tutto e tutti. Ebbene, nella notte dell'impietà umana, lui stesso è la strada. Io sono la strada, leggevamo nel versetto 6. La verità è la vita, la strada, lui. La sua figliolanza fino alla morte, il suo essere figlio, vedete, nel portare a compimento quella missione che lo espone alla conseguenza più ingiusta e più drammatica nella condizione umana, è la morte, è la morte di un innocente alla maniera dei peccatori. E dunque la sua figliolanza è esattamente manifestata a noi, messa a nostra disposizione come una strada. Parla di se stesso figlio, e figlio, vedete, in virtù di quella obbedienza così completa, per cui nella condizione umana riceve tutto ciò che riguarda gli uomini peccatori come parte dell'impegno che il padre gli ha affidato. Il figlio nella condizione umana muore, e in questo suo essere figlio, vedete, porge a noi una strada. Ci coinvolge in un rapporto di confidenza. Ricordate che il versetto 12 dice: in verità vi dico, versetto 12, anche chi crede in me compirà le opere che io compio. Una confidenza tale per cui la trascendenza assoluta del Dio vivente si fa vicina fino al massimo della intimità. Vedete che il Salmo 93 ci soccorre nella lettura del nostro brano evangelico. Un rapporto di confidenza. Vedete, questo suo modo di essere figlio è esposto, vi dicevo, messo a nostra disposizione alla maniera di una strada che noi siamo in grado di percorrere. C'è una confidenza. Chi crede in me, che viene così attivata tra lui e noi, quel suo modo di essere figlio fino alla morte diventa il contesto in cui tra lui e noi è instaurata una relazione del tutto speciale. Naturalmente, vedete, una relazione che è attiva, è efficace nella confidenza. E dicevo, la trascendenza assoluta di Dio, ce ne parlava il Salmo 93, quella trascendenza assoluta nella santità del grembo del Padre a cui il Figlio appartiene, ma trascendenza assoluta, ed ecco la vicinanza che si esprime nelle forme della massima intimità tra lui e noi. Lui strada, vedete, qui c'è di mezzo, quando Gesù parla di se stesso come strada, già la sua Pasqua redentiva di morte e di resurrezione. È lui già partito e ritornato, è lui già morto e risorto, lui già parla di quello che sarà il rapporto tra il figlio intronizzato nella gloria e quel figlio che ritorna a noi, e che ritorna a noi che siamo immersi nella notte dell'impietà, e in questo suo ritornare a noi, lui risorto, vedete, è rivolto a tutti e a ciascuno come una presenza che noi possiamo attraversare. È una strada, è un'immagine, vedete, che va opportunamente meditata, contemplata, proprio assimilata questa. Noi possiamo camminare su di lui, camminare dentro di lui, possiamo viaggiare nella vita attraverso questo territorio che è la presenza del Figlio intronizzato nella gloria, che ci coinvolge in un rapporto di confidenza diretta, personale, a tu per tu, che realizza il massimo dell'intimità. E adesso, vedete, questa strada è esattamente la strada della nostra conversione alla vita, il nostro ritorno alla vita, ma questa strada è lui. Questa strada non è un insieme di precetti, non è nemmeno un percorso valido come un programma di pellegrinaggio. Questa strada è lui. Lui. E lui, Figlio fino alla morte, è lui che parte, lui che ritorna, lui vittorioso sulla morte, lui che dimora nel grembo della vita di Dio, è di là che il Figlio proviene, è là che il Figlio è intronizzato, certo, e lui è la strada, la nostra conversione alla vita, vedete. È annunciata qui da Gesù ai suoi discepoli e quindi a noi alla maniera di questa novità che ci rende viandanti lungo una strada che è il suo modo di essere re, come diceva il Salmo 93, essere re perché è intronizzato nella gloria, essere re perché è il Signore del cuore umano. Questa è la strada, e vedete, e è una strada che si apre nelle misure di spazio e di tempo, si apre nelle cose, si apre nel mondo, si apre nella storia. Questa è una strada che si apre nel nostro cuore umano. È quella strada che è lui stesso, in quanto tutta la sua missione, vedete, come già l'Evangelista Giovanni ce ne ha parlato in lungo e in largo, tutta la sua missione è stata orientata a attivare e educare la dinamica dell'amore nella immanenza vicendevole, tutta la missione di Gesù. L'Evangelista Giovanni descrive, contempla e ci invita a contemplare l'impegno magistrale di colui che attiva una dinamica d'amore, ma la dinamica d'amore implica un'immanenza vicendevole tra lui e i discepoli, tra lui e noi, tra lui e noi. E lui che parte e ritorna, è lui che è passato verso la morte vittorioso, ritorna, e tra lui e noi è attivata questa dinamica di vicendevole immanenza, lui in noi, noi in lui, la strada, vedete, versetto 15, ecco qui il brano di domenica prossima: se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli quel che segue. Vedete, se mi amate, dice Gesù. E vedete che queste non sono parole così gettate nel vento. Qui sullo sfondo del brano che stiamo leggendo c'è tutto l'itinerario evangelico che viene dedicato da Giovanni alla pedagogia dell'amico del Signore. Ne abbiamo parlato in altre occasioni e ultimamente anche forse misura sovrabbondante, la pedagogia dell'amico del Signore, l'amante del Signore, colui che è in relazione col Signore, una relazione d'amore. Ma vedete, non è l'amore per un'idea, non è l'amore neanche per un ricordo, un rimpianto, allora un ramarico, sì, un amore per cercare di fare tesoro di un certo insegnamento ricevuto e quindi il tentativo di mettere in piedi qualche opera buona nel corso della propria esistenza umana, ma qui è l'amore tra lui e noi, lui e noi, lui vivente, noi, nella notte dell'impietà, una relazione d'amore, una dinamica d'amore, una appartenenza vicendevole, un essere lui in noi, noi in lui. Ed ecco una strada che si apre, e si apre dentro al cuore umano, la pedagogia dell'amico del Signore, vi dicevo, vedete, non per niente, da cuore a cuore, alle prese con l'empietà del cuore umano. E quando compare l'amico del Signore, quel discepolo anonimo nel Vangelo secondo Giovanni, proprio nel capitolo 13, ricordate, Gesù turbato dice: uno di voi mi tradirà, e il discepolo amico, l'anonimo, è lì. E poi alle prese con il dolore dell'innocente, che è un dolore fecondo, sempre il discepolo amico, come sappiamo nel capitolo 19, quando Gesù sta morendo sulla croce, c'è la madre e c'è il discepolo amico che è testimone di questo estremo atto di dolore che porta il maestro alla morte, porta Gesù a consegnare lo spirito, e d'altra parte è in quel momento che Gesù riconosce la fecondità materna della madre lì presente. Tu sei madre di un figlio, e dunque quel dolore fecondo di cui il discepolo amico è testimone, muto, se ne fa carico, ma è tutto una fecondità in una nuova possibilità di vita, in un nuovo cammino, in un nuovo orientamento, nel modo di stare al mondo. Una strada che si apre, il discepolo amico. E poi ricordate come discepolo amico ricompare alla fine del Vangelo secondo Giovanni, in quel capitolo 21, non rileggo questi testi, li conosciamo bene, quando il Signore vivente, allora è proprio lui, risorto dai morti, che si rivolge a Simon Pietro e per tre volte lo interroga: ma tu sei mio amico? Mi ami tu? Mi ami tu? Tu sei mio amico, sei mio amico, sei il mio amico, tu. Vedete, tanta fatica per arrivare al capitolo 21, alla fine del Vangelo secondo Giovanni, allora questa pedagogia è arrivata in porto o no? Sei mio amico o no? Ci amiamo o no? Ecco, e Pietro risponde come può, e poi si volta indietro. Ecco, e intanto Gesù parla con Pietro delle urgenze proprie della evangelizzazione: le mie pecore, i miei agnelli, c'è bisogno di un pastore, bisogna dedicarsi al servizio dell'Evangelo e così via. Il discepolo amico, vedete, sta emergendo, maturando, si sta identificando, sta percorrendo quell'itinerario pedagogico che coincide con la conversione alla vita. Ma vedete, è una conversione alla vita che si viene dipanando lungo la strada, che è la relazione d'amore con lui, il figlio glorioso. Adesso è qui, ritorna e prende tutti quelli che muoiono. Ah, questo era un discorso di una settimana fa, più o meno così, un po' allo stato grezzo. Ritorna ed è la strada, e lo dice, e questa è la strada. Vedete, e qui Gesù non ci sta imbrogliando, non sta imbrogliando i discepoli e neanche noi, perché adesso spiega come questa pedagogia possa diventare efficace per la nostra conversione. Questa pedagogia che ci conduce a maturare nell'amicizia. Certo. E se voi ritornate al nostro brano evangelico, subito qui già stavamo per leggere il versetto 16: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Vedete, adesso in poche righe Gesù sta dicendo tante cose, e l'Evangelista Giovanni ci viene incontro con la sapienza della sua catechesi. Un altro consolatore, il Paraclitos, è l'avvocato difensore, come sappiamo, in un processo. Ma è quel difensore di cui abbiamo bisogno, che resta con noi per sempre. Resta con noi per sempre. Gesù sta spiegando come quell'amore nell'immanenza vicendevole, se mi amate osservate i miei comandamenti, ma il mio comandamento è come io vi ho amato, e dunque se siamo in questo circuito, in questa dinamica d'amore, in questa gratuità d'amore, dove lui è per noi per lui è in noi in lui, questo com'è possibile? Perché intanto lui è intronizzato nella gloria. Ma lui è il Signore del cuore umano. Come avviene questo? Un altro consolatore che resta con voi e resta per sempre, dice Gesù. E poi parla di questo consolatore, dice pneuma aletheias, spirito di verità, lo spirito, il respiro che ci tiene sulla strada. Un respiro che ci tiene sulla strada. Io sono la via, la verità e la vita. Un respiro, vedete, che sorregge dall'interno la fatica di quel viaggio che ci espone all'impatto con tutte le realtà del mondo. Vedete, qui il termine cosmos, mondo, torna più che mai appropriato al momento opportuno. C'è un viaggio che noi affrontiamo lungo gli spazi, attraverso le misure, i tempi del mondo, ma c'è quello spirito di verità, cioè quel respiro che ci tiene sulla strada del Figlio mentre percorriamo le realtà del mondo, le attraversiamo, e vedete qui proprio la funzione consolatrice, difensiva, educativa dello spirito di verità, che riguarda propriamente noi che siamo nel mondo e che stiamo scoprendo lo spazio, quello spazio domestico che è la casa del Padre. Vedete? Lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, e quel che segue. In quel giorno voi saprete, fino al versetto 20, adesso io tendo a prendere qualche scorciatoia, voi saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Vedete, lo spirito di verità non ha a che fare con concetti filosofici o teologici particolarmente raffinati, è quella tensione, quella spinta, quella pazienza nell'affrontare il cammino laddove siamo alle prese con le dimensioni di questo mondo, e d'altra parte c'è una strada che è la strada del figlio, e noi scopriamo, come vi dicevo poco fa, proprio laddove l'impatto è con le realtà di questo mondo, si apre, si illumina, diventa abitabile lo spazio domestico che si chiama casa del padre. Imparare a stare al mondo e a stare in questo mondo come nella casa del padre. Ah, vedete, è un apprendistato che dura tutta la vita, sì, però è un apprendistato che è programmato con molta sapienza ed è inesauribilmente fedele lo spirito che dimora presso di noi e rimane in noi. Si tratta di una presenza invisibile, dice Gesù, che però si fa conoscere, perché vedete, il mondo non può riceverlo, non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete, si fa conoscere, e si fa conoscere qui nel versetto 17 si fa conoscere, vedete, in quanto suscita in noi quel discernimento della gratuità rispetto al quale il mondo è impreparato. Ma è vero che quel discernimento della gratuità di cui ci parla qui il nostro evangelista è anche una metodologia pedagogica e un obiettivo verso cui siamo costantemente rilanciati, ma il mondo non può ricevere, questo è un verbo importante, il mondo non può ricevere, il mondo non riceve. Ma il mondo non riceve, vedete, non perché andiamo da pensare a chissà quali personaggi mostruosi più di quanto non possiamo essere noi se solo ci guardiamo allo specchio, ma qui è una logica, è una struttura, è una incapacità proprio consolidata di assumere la gratuità come criterio di vita. Non può ricevere, non riceve il mondo, non riceve. E invece, vedete, lo spirito che si fa conoscere, come lo sperimentiamo? Come si fa conoscere, vedete, anche qui, non di conoscenza intellettuale, quello è secondario, ma come lo sperimentiamo noi, il soffio, il respiro che ci tiene sulla strada, laddove è attivato in noi questo discernimento della gratuità, che così, vedete, ci divincola da tutte le dinamiche bloccate di quella realtà che con una parola sola il nostro Giovanni evangelista chiama mondo. E il mondo non riceve, perché non vede, non conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi, si fa conoscere. Noi ne facciamo esperienza. Per l'Evangelista Giovanni, vedete, questa esperienza è primigenia, immancabile, è prerogativa che costituisce l'identità della vita cristiana dall'inizio e per sempre. E quindi qui, vedete, Gesù prosegue: non vi lascerò orfani, già leggevo questo versetto 18, ritornerò da voi ancora un poco, il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo, voi vivrete, in quel giorno voi saprete, e quello che già leggevo, io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Beh, vedete, qui lo spirito di verità, il respiro che ci tiene sulla strada, mi ripeto ancora, si fa conoscere man mano che, attenzione, esalta in noi la consapevolezza di essere orfani, Perché quando Gesù qui dice siete orfani, vedete, qualcuno potrebbe controbattere, questo non me lo dovevi dire. Tutto sommato cercavo di barcamenarmi alla meno peggio. Qualche padre naturale o qualche padre adottivo, forse nel mio pedigree esistenziale potevo vantarlo. Orfani. Ma vedete, consapevolezza di essere orfani è in immediata connessione con quella nostalgia di casa che il mondo a modo suo vuole rimuovere. Il mondo di cui il nostro Evangelio ci parlava immediatamente prima, il mondo, vedete, è ripiegato su se stesso, è inceppato, è bloccato, è avvitato su se stesso, e invece, vedete, questa consapevolezza di essere orfani fa tutt'uno con l'attivazione, la comparsa, quelle tensioni affettive, con complicazioni anche dolenti nell'animo umano, che hanno le caratteristiche di una nostalgia di casa, senza che neanche possiamo precisare meglio come mai mi capita di essere straniero in questo mondo, come mai mi capita di essere viandante, come mai mi capita di essere forestiero, come mai mi capita di essere fuori misura, come mai mi capita di essere poco o tanto dissociato rispetto alle modalità di funzionamento del mondo in cui sono immerso e di cui pure faccio parte. Nostalgia di casa. Ebbene, consapevolezza di essere orfani, ma vedete, insieme con la commozione di essere noi cercati e visitati come la dimora in cui il figlio vuole abitare. Notate bene che Gesù qui sta dicendo: non vi lascerò orfani perché io ritornerò. Vedete, quella orfanità che ci rende esperti in quella nostalgia di casa come coloro che arrancano di qua e di là perché hanno tutte le caratteristiche di creature sbandate, gente abbandonata a se stessa, eppure vedete, ritornerò da voi e mi vedrete perché vivo, voi vivrete in quel giorno, voi saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Vedete, questo suo ritornare è per cercare dimora in noi, vuole abitare in noi. Questo è massimamente commovente, vi dicevo. La consapevolezza di essere orfani, bisognosi di una casa che non sappiamo dove andare a pescare, e d'altra parte scoprire che siamo cercati e visitati da Lui che vuole abitare. Vedete che questa è una relazione d'amore. Una relazione d'amore nella vicendevole appartenenza, una immanenza vicendevole. Questa è l'amicizia. Così come Gesù l'ha annunciata, e in certo modo anche Gesù la pretende, ma è pur vero che Gesù non si limita a una sentenza didattica o programmatica, ma Gesù dice: ecco il Consolatore, ecco come si fa a conoscere, ecco come lo sperimentiamo il Consolatore, ecco come è presente e operante in noi il respiro che ci tiene sulla strada e che rende indistricabile in noi quella che è l'esperienza della nostra orfanità con l'esperienza dell'essere scelti come dimora in cui Lui vuole abitare. Noi senza casa siamo casa per Lui. Guarda un po'. Allora, vedete, noi vedremo e vivremo, come dice qua il versetto 19 e poi il versetto 20. in quel giorno voi saprete, eccetera. Ecco, noi vedremo e vivremo, perché nostra sarà la gioia dei discepoli visitati dal Signore. Ricordate proprio quello che leggevamo qualche settimana fa nel Vangelo di Pasqua. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Capitolo 20, versetto 20. Questa è la gioia del nostro discepolato. Ma questo è il giorno in cui il Figlio vivente ci introduce nel grembo della vita, nella santità del Padre. Sì, ma questo è il giorno in cui il Consolatore ci fa conoscere, si fa conoscere Lui e ci educa nell'intimo del cuore, perché in noi trovi dimora, nella immanenza dell'amore vicendevole, come ho detto e ripetuto più volte, ossia nell'immanenza dell'amicizia. In noi trovi dimora il Re della Gloria, che è Gesù, l'amico degli uomini. Ed ecco, vedete, il Re della Gloria, il Figlio vivente intronizzato, colui che ci introduce nel grembo della santità divina. Ed ecco, è l'amico degli uomini, è colui che così come il Consolatore ci spiega, se non fosse lui il Consolatore a darcene la rivelazione e darcene l'esperienza, noi non ne sapremmo venire a capo, ma è proprio alla scuola del Consolatore che nella notte del mondo, dell'impietà, della storia umana, noi siamo visitati, raggiunti e abitati dalla rivelazione fedele del vincolo d'amore che ci unisce a Lui, il Figlio intronizzato nella gloria, l'amico degli uomini. Ecco, fermiamoci qua. E recitiamo il nostro Salmo 93.